Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto da Zenone Sovilla al microfono di Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti, che questa settimana si occuperà interamente di agricoltura, facendo seguito a quello che è un dibattito rimbalzato al centro anche dei media in provincia di Belluno, soprattutto in Val Belluna, la zona tra Belluno e Feltre, in seguito alla conversione di vari terreni agricoli alla coltivazione di vigneti e di meleti con un modello intensivo che preoccupa. E a proposito di questo ho pensato di proporvi la registrazione di un incontro che si è svolto un anno e mezzo fa a Conegliano, dedicato proprio agli effetti collaterali dell'uso di pesticidi. L'incontro promosso da WWF e Medici per l'Ambiente ISDE ha analizzato il quadro soprattutto nella zona della Pedemontana Veneta e nel Veronese, dove appunto si coltiva molto il vigneto. E l'intervento che vi vado a proporre inizialmente è quello di Giovanni Beghini, medico di base, esponente di ISDE Medici per l'Ambiente, che ragguaglia sui contenuti degli studi scientifici riguardanti gli effetti collaterali dell'uso di pesticidi.
Io parlo, sono qua in veste doppia stasera, nel senso che parlo a nome dei medici, cioè presento l'associazione ISDE, che è un'associazione di medici che è diffusa in 35 paesi, il cui compito principale è, quello di informarsi su tutte le malattie dovute all'ambiente che vengono pubblicate sulle riviste scientifiche e di diffondere questo ai medici, sperando che poi tutti i medici ne facciano informazione per tutta la popolazione. Facciamo parte dell'associazione Terra Viva, anche con questa veste, diciamo, che è un'associazione, siamo nel Veronese, siamo nella Valpolicella, questi vigneti anche lì, tantissimi vigneti, come penso che sia anche qua, e in cui lo scopo di questa associazione è quello di diminuire la quantità di pesticidi, eccetera. Soprattutto anche il nostro scopo e il nostro intento attraverso la pratica delle alternative all'agricoltura, monocultura, all'agricoltura che conosciamo, cioè all'agricoltura biologica. Adesso questa sera non parlerò delle agricolture biologiche, però voglio ribadire in questo momento che se qualcuno pensa che non ci sono alternative a questo tipo di agricoltura, è sbagliato, a questo tipo cui siamo arrivati in questi anni qua. Ho riassunto, vi faccio un po' il programma di quello che vorrei dire, sono le cause, un'introduzione, mi pare che siano dei concetti, le quantità di pesticidi, la situazione attuale, una rassegna di lavori scientifici pubblicati su questo, i meccanismi dei danni, l'epigenetica, cosa succede ai bambini e una piccola riassunto dei lavori pubblicati sul glifosato. Uno dei fondatori dei ISDE è questo signore, qua vedete bene,
si vede bene.
E è questo medico qua, che adesso non c'è più, che si chiama Lorenzo Tomatis, che si è battuto per tutta la vita e ha cercato di farlo presente a tutti i medici, sostenendo che il principio di precauzione e di quello di responsabilità sono delle cose imprescindibili, che si deve assolutamente regolare l'immissione di sostanze chimiche nell'ambiente solo rispettando il principio di precauzione. E anche mette molta responsabilità anche sugli scienziati e sui medici, ritenendo e esprimendo il fatto che non si possono tenere nascoste le cose che si scoprono. Ed è in questo senso che io vengo qua questa sera, nel senso che voglio mettere a disposizione quello che le informazioni che escono dalla letteratura scientifica. Se Ho trovato sul mio libro una cosa che voglio dire solo semplicemente, molto brevemente, ma per capire da dove arriva questo tipo di agricoltura. C'era una volta l'agricoltura naturale, cioè era un ciclo, i cicli sono più equilibrati, sono autosufficienti. C'era la terra, la luce, le piante, il carbonio, l'azoto, non voglio farla troppo lunga perché il carbonio era quello che produceva il cibo, tutto veniva riciclato. Un contadino nutriva 12 famiglie, ci voleva una quantità quadra di energia fossile per produrre due quadri di energia alimentare. Teniamo presente che viviamo in una situazione in cui la disoccupazione e l'abbandono del territorio, il degrado del territorio, sono dei dati importanti che incidono molto sull'economia e sulla salute delle persone. Le materie prime di questa agricoltura erano la terra e la luce, i semi erano quelli che si producevano, e poi c'era il lavoro umano e il lavoro animale. I contadini svolgevano il ruolo di proteggere l'ambiente, era interesse loro proteggere l'ambiente. Siamo passati all'agricoltura industriale, che è la monocultura, e questa è una retta che ha bisogno di immissioni di energia. C'è sempre la luce, la terra, il carbonio e l'azoto, però c'è una grandissima emissione di energia fossile e di energia chimica, e i semi non sono più i semi originari, i semi prodotti, ma sono semi ibridi, oppure addirittura piante OGM. Se parliamo dell'agricoltura internazionale, sono molti di più gli OGM. Un agricoltore in questo modo nutre 180 famiglie e guadagna di meno di quello che guadagnava una volta, quello che nutriva 12 famiglie, o più o meno pari. Non parliamo dei vigneti, parliamo dell'agricoltura in generale. Sono necessari per questa agricoltura 10 quad di energia fossile per produrre un quad di energia alimentare. Rispetto a prima c'è un rapporto sfavorevole di 1,14, cioè si consuma un'infinità di energia che il pianeta in generale non potrà più sostenere. Gli effetti sono tra i tanti effetti, che c'è un eccesso di ossido di azoto nell'aria, ci sono filtrati nell'acqua, c'è il cibo in eccesso delle discariche, lo conoscete, c'è l'obesità perché poi qualcuno deve mangiare il cibo prodotto in eccesso, e i contadini sono diventati quelli che minano l'ambiente, che gli fanno male. Una cosa che ho scoperto su questo libro: sapevo che gli esteri fosforici, cioè derivano dall'ibrite, il clorpirifos è l'ultimo degli esteri fosforici, quello più usato ancora, penso anche qua, deriva dall'ibrite, che era il gas nervino iniziato nella prima guerra mondiale. Invece i glifosati e i diserbanti in generale derivano dalla sostanza chimica iniziale, è l'agente orange, quello che hanno usato nel Vietnam per defoliare le piante. Non sapevo invece, è stata una scoperta, come ha lasciato di ghiaccio, che il nitrato di ammonio, che è quello che, con cui sono stati fertilizzati, fra virgolette, tutti i campi per tantissimo tempo, deriva dalla produzione delle bombe. C'era l'industria della guerra, a un certo punto, finita la guerra, ha deviato e buttiamo tutte le sostanze nell'agricoltura. È arrivata la guerra nei campi. Ecco, questa era una premessa che cui volevo comunque che ci rendessimo conto delle cause, insomma, anche del perché. L'Italia consuma più del 35% dei pesticidi dell'Europa. Ne consuma più o meno come la Francia, ha una superficie agricola minore rispetto alla Francia, quindi c'è una concentrazione di pesticidi rispetto alla popolazione e alla superficie maggiore. E il Veneto, vedete l'Emilia Romagna, si vedono i dati, si possono vedere, okay. Nell'Emilia Romagna se ne usano di più, nel Veneto abbastanza, nel Piemonte, vedete che il Veneto naturalmente sono le regioni ad agricoltura molto sviluppata, ci sarebbe anche la Puglia e la Sicilia. Comunque vedete quante sono, 5 kg per ettaro. Non sono riuscito a fare il conto per persona, magari non riuscivo a fare il denominatore, non sapevo se andava per sotto uno o l'altro, e non l'ho fatto. In questa parte, questa è una pubblicazione del Veneto, si vede i pesticidi venduti nelle province del Veneto. Come vedete, Verona purtroppo fa parte del Leone, però il 19% è a Treviso, però la superficie agricola di Treviso probabilmente è molto più ridotta, in sostanza ce n'è dappertutto. Se in proporzione, insomma, la proporzione, perché sia efficiente questo approccio dell'agricoltura, deve essere alta. Le sostanze usate sono gli anticrittogamici, i diserbanti, gli insetticidi, i molluschicidi, a seconda del tipo di cultura, però vedete che gli erbicidi e gli insetticidi, che sono le sostanze più pericolose, probabilmente le più pericolose anche gli acaricidi, sono molto molto, e gli anticrittogamici altrettanto, non si può dire quale sia più o meno pericoloso, ognuno ha effetti collaterali. Vi mostro, se può interessare, la quantità di insetticidi che si usano in alcune aziende della Mercoledicella qualche anno fa. Adesso è già cominciato a cambiare qualcosa. Gli insetticidi si usano per la pignola e fa la parte del leone il clorpirifos, che è derivato degli esteri fosforici ed è un problema per la salute notevole, soprattutto per chi lo usa, anche per chi lo consuma, ma anche per chi poi consumerà o per chi è vicino, ma soprattutto è per chi lo usa. Questa è il bacillo thuringiensis, in fondo era allo 0,8%. E noi abbiamo gli agronomi che conoscono l'agricoltura biologica sanno benissimo che è più efficace usare il bacillo thuringiensis che il clorpirifos. Si dà un prodotto, si arriva ad avere un prodotto migliore. Quindi questo non è il frutto, non è perché non si usa questo tipo di insetticida perché funziona meglio, si usa perché non si riesce a capire l'alternativa e perché si ha una paura tremenda, e la paura è quella che fa fare i soldi alle multinazionali, e non si prova. Bisognerebbe iniziare a provare. Nelle parti dove si è usato il bacillus thuringiensis, l'uva, che da noi, note tecniche, forse a qualcuno non interessa, ma da noi l'uva viene messa a riposo, quindi è ancora più pericoloso che ci sia la pignola dentro. Quindi, e invece funziona bene anche lì. E qua è un problema di cultura, che bisogna sapere, bisogna informarsi, bisogna agire diversamente. Il 75% era. L'andamento delle vendite nel Veneto, come vedete, è sempre stabile più o meno. Qua veniamo alla situazione, al capitolo situazione attuale. Se si vede nell'Europa, tranne le Alpi, non c'è posto dove, o deserti da qualche parte, insomma, non c'è posto dove non siano troppo presenti, i pesticidi. Questi qua fanno un esame di tutti i pesticidi in generale. E in questa diapositiva è tanto per rendersi, questo qua è riguarda l'ossido di azoto e la diossina. C'entrano poco con l'agricoltura. L'ossido di azoto deriva dalla combustione industriale, dai cementifici e dalle discariche e dagli inceneritori, da dove c'è tanto combustione ad alta temperatura. Però fa parte, è un inquinante in generale. Se in un ambiente esiste già un inquinante molto diffuso, metterne un altro, il pericolo non si raddoppia, si decuplica. La situazione della diossina la vedete là, se appena appena, tanto per dire, povero paese che siamo, Taranto e Seveso, la diossina è ancora presente e Taranto ancora di più. Tra l'altro non fa parte della relazione, ma mi viene i nervi a pensare che l'Italia ha sottoscritto con 150 paesi di tutto il mondo l'obbligo di una convenzione che dovrebbe impedire la produzione di diossina, però non è stato ratificato, è l'unico paese che non l'ha fatto e questo si sono dimenticati. Nelle acque italiane, adesso non so se vi annoiate, io devo andare avanti così perché sono queste le informazioni più importanti. Il 57% è contaminato, circa dal veloce, il 36% è superiore ai limiti di legge. Sono stati, si trovano in tutti i laboratori che in Italia hanno visto quali sono i pesticidi usati, 131. Si trova, a Verona è stato trovato l'anno scorso l'atrazina che è fuori dal commercio da 25 anni. Qualcuno l'ha messa. E in Lombardia, che l'unica regione che ha dosato il glifosato è stata la Lombardia in Italia, perché il glifosato gode di una protezione che non si sa perché, non si sa. È presente nel più del 72% delle acque della Lombardia, è presente il glifosato. Alla fine ne volevo parlare. Qua, in questa tabella, si mostra che arriviamo agli effetti sulla salute di tutti questi fattori che abbiamo visto, che c'è, lo conoscete probabilmente meglio di me, il 4, il 5, il 6% di crescita di esenzioni ticket 0,48, vuol dire le esenzioni che danno per le neoplasie, per i tumori. E hanno una crescita di questo genere. Io ho provato a fare nella mia RSL questo stesso tipo di ricerca e ho fatto fuori questo grafico, che mostra che, guardate un po', nel 2007 erano 8.000, poi 9.000, poi 10.000, ogni anno cresce di 1.000, ogni anno cresce del 10%, le esenzioni 0,48. È una cosa spaventosa. Di questo andazzo non so quanto tempo si possa andare avanti. Qua ancora voglio parlare un attimo di quali sono, probabilmente se qualcuno lavora in campi conosce benissimo queste sostanze. Il mancozeb è una sostanza che dovrebbe essere ritirata dal commercio. Però quest'anno è stata fatta una proroga. Chissà come mai. È stata fatta una proroga. C'è una legislazione un po' diversa, è uscita l'anno scorso una legge che regola, diciamo, un po' di più, per cui ci sono segnate le fasi di rischio, si chiamano, sui fitofarmaci o pesticidi, come li vogliamo chiamare. Questo è possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Il Folbet è un altro anticrittogammico, questi diversi dai pesticidi, diversi dagli insetticidi, che subirà un probabile taglio. Però vediamo, qua sono, se non l'avete mai viste, qualcuno le conoscerà e qualcuno forse non le conoscerà, come sono le schede di sicurezza. Ci sono scritte le cose, abbastanza cose ci sono scritte, ma vengono usate lo stesso. Pericoloso per l'ambiente, pericoloso per i bambini non ancora nati, poi dice, e poi altre cose. Questa invece è una tabella della Svezia, che classifica i pesticidi in un po' in un'altra maniera. Li classifica come endocrine disruptor, interferenti endocrini, distruttori endocrini, come si vuole, li classifica attraverso il loro meccanismo di azione. E sono questi i meccanismi di azione. Sono tutti hanno una di queste caratteristiche, sono segnate in giallo. O distruttori endocrini, o danni riproduttivi, o cancerogeni, o mutageni, o persistenti e bioaccumulabili, oppure tossici. Queste sono le cose. Tutti quelli che conosciamo e che usiamo, non si legge bene neanche qua, ma insomma tutti, sono 16, mi pare, o 17, e sia erbicidi, fungicidi, insetticidi, tutti sono classificati in questa maniera. L'altro lato della medaglia, che non riguarda più chi coltiva i pesticidi e chi vive vicino ai campi, riguarda i consumatori di questi prodotti. Il rapporto di Legambiente del 2011 riporta, come tutti gli anni precedenti, che più del 50% dei prodotti hanno presenza di pesticidi al loro interno. Addirittura in qualcuno c'è la presenza di 4, 5 e anche più pesticidi, dipende dai frutti, le verdure, tutte le cose che vengono prodotte in questo tipo di agricoltura. E veniamo a a questa tabella in cui si mettono a confronto, cioè è il riassunto questo in tabella proprio sintetizzato, il riassunto di 104 studi che sono stati pubblicati nelle riviste scientifiche, di cui qualcuno poi cercherò di vedere le sintesi. Allora, e vedere la relazione in questi studi, si è messi e cercato di mettere in relazione il tipo di tumore, vedere se ci sono associazioni positive con i pesticidi in generale. Allora, in quattro studi, si legge così quella cosa, in quattro studi su quattro, sono stati inclusi nello studio, due su quattro hanno trovato associazione positiva con il tumore del polmone, tre su tre hanno trovato associazione positiva con il tumore del pancreas, 23 su 27 con i linfomi non Hodgkin, 14 su 16 con le leucemie, 11 su 11 con i tumori cerebrali, 8 su 8 con i tumori della prostata, uno studio solo è stato riconosciuto il legame per i tumori allo stomaco e 6 su 7 per i tumori del rene. Vuol dire che su 80 lavori considerati, sono stati 70 che hanno visto e che hanno dimostrato, secondo l'analisi scientifica di dati epidemiologica, hanno visto che c'è una correlazione positiva, vuol dire che qualcosa c'è. Il lavoro più grande, il lavoro più importante che ha iniziato, se vogliamo, perché non è da tanto tempo che si parla, no? È da 50 anni e più che se ne parla, ma che si fanno ricerche epidemiologiche, forse credo io che sia questo lavoro qua, che è iniziato nel 93 fino al 2008 negli Stati Uniti e che ha riguardato 50.000 agricoltori, in tutto 89.000 persone. Ed è stato un questionario fatto bene, da cui derivano, è stato importante anche come metodo di ricerca, è stato il primo, fatto con un follow up, con tanti dati, eccetera, eccetera. Questo è uno degli studi, degli 83 studi che si dicevano prima. Questo adesso qua, di questi pesticidi, di queste sostanze, noi abbiamo il mancozeb, il clorpirifos, il pentimetalin, diazi non c'era tempo fa, aldrin anche si usavano un tempo fa. In questi si vede che c'è un'associazione con la leucemia, con il melanoma, con la necrosi del colon, necrosi del polmone, della prostata. Anche qua per i glifosati non si mettono associazioni sicure. Dopo ve lo dirò perché. Invece in studi francesi, sarà semplice capire perché. In studi francesi è stato correlato invece all'insorgenza di linfomi di Hodgkin. Questo, e anche questo è un dato che deriva da quello studio grande là, dice che nei bambini in cui i padri non usavano metodi di protezione, che era anche solo lavarsi e anche solo proteggersi con i vestiti, eccetera, eccetera, cambiarsi i vestiti e così via per entrare in casa, ecco, quelle robe lì, c'era un aumento soprattutto per queste cose qua, per questi pesticidi qua, aldrin, e c'era un aumento di un elevato rischio di leucemie linfatiche acute. E questo riguardava anche l'esposizione di persone che vivono entro mezzo miglio, qua dice. Questa qua è una storia un po' controversa, ma questo viene riportato da questo lavoro. In quest'altro, adesso io li passo velocemente, se più velocemente che posso, poi magari se volete qualcuno si può tornare indietro. In questo lavoro, sempre fatto in Florida, questo qua mette un'associazione positiva con il tumore della prostata, mentre non esclude un'associazione positiva con i tumori della mammella. Anche I lavori non dicono sempre tutte le stesse cose, dipende dalla qualità del lavoro, dipende dagli obiettivi che si vogliono fare a raggiungere, per quello che tante, alcune volte sono anche dati, magari non sono. Questo parla ancora e dice i numeri che i linfomi, non solo le leucemie linfatiche acute, ma anche i linfomi, possono essere sono aumentati nei bambini dove non c'è una protezione adeguata nei familiari che usano pesticidi. Le leucemie linfatiche acute, i linfomi, abbiamo visto, e qua astrocitomi, tumori del cervello, non sono tanti per fortuna, ma sono in aumento.
Voci dalle Dolomiti, prima trasmissione del mese di maggio, erano i Bird of Youth con la canzone Write on Red, tratta dal www.freemusicarchive.org, database di musica rilasciata con licenze libere di tipo Creative Commons a cura della radio americana del New Jersey, WFMU, che trasmette in diretta molti concerti, li registra e poi li mette a disposizione con il consenso naturalmente degli artisti. Vi ricordo che Radio Cooperativa è un'emittente non profit che vive grazie al sostegno da parte dei radioascoltatori e al lavoro dei volontari. E per quanto riguarda l'aspetto finanziario, Radio Cooperativa ha bisogno di una mano da tutti coloro i quali possono in qualche modo contribuire, e per farlo è a disposizione un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova, per dare una mano a Radio Cooperativa se potete farlo. Altre informazioni le trovate nel sito www.radiocooperativa.org. E noi torniamo alla conferenza sui pesticidi, la seconda parte, un altro quarto d'ora circa dell'intervento del dottor Giovanni Beghini, che illustra appunto una serie di studi scientifici riguardanti gli effetti collaterali sull'ambiente naturale e sulla salute umana dell'utilizzo dei pesticidi in agricoltura. E stiamo ascoltando la voce del dottor Giovanni Beghini, medico di base ed esponente di ISDE, Medici per l'Ambiente, in questo incontro che si è svolto a Conegliano per parlare degli effetti collaterali dell'utilizzo intensivo di pesticidi in agricoltura, così come fotografati da una serie di studi scientifici ai quali fa riferimento l'esperto veronese, che è anche esponente dell'associazione Terra Viva. Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, questa settimana dedicata alla questione dell'agricoltura e soprattutto all'allarme che è scattato in provincia di Belluno in seguito alla conversione di una serie di terreni a coltivazioni di vigneti e di meleti, cosa relativamente nuova soprattutto per l'area vicino al capoluogo, vicino a Belluno, e che ha fatto suonare un campanello d'allarme rispetto al rischio che si tratti di modelli di coltivazione intensiva con uso intenso, appunto pesante, di pesticidi, come avviene in altre zone del Veneto, del Trentino Alto Adige o del Friuli Venezia Giulia. E per quanto riguarda questo aspetto va anche segnalato che c'è stata un'azione di disobbedienza civile da quelli che si sono autoproclamati i guerrieri della biodiversità, che sono entrati proprio nel cantiere dove si sta impiantando un vigneto vicino a Belluno, in collina sopra Belluno, nella zona di Castion, sotto il Nevegal per intenderci. Tutto questo è documentato nel sito www.bellunopiu.it, dove appunto c'è il video di questa manifestazione e si spiegano le ragioni per cui si chiede che chi volesse avviare attività agricole nuove nella zona della Val Belluna lo faccia, però secondo i criteri dell'agricoltura biologica, senza importare modelli che significhino anche l'utilizzo e quindi la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose come i pesticidi.
Qua non c'è, qua si parla in quest'altro lavoro non tanto, questo è francese, non tanto dei tumori, ma dei deficit di sviluppo neurologico dovuti alla presenza di pesticidi, qua include organofosfati, carbamati, piretroidi e erbicidi e tanti altri. Il sistema nervoso è molto sensibile a questo. E anche il Parkinson viene visto, c'è un'associazione positiva, prima abbiamo visto le associazioni positive dei tumori, qua sia lo sviluppo neurologico sia la malattia degenerativa come Parkinson sono correlati anche questi. Secondo lavori scientifici, questo Occupation and Environmental Medicine del 2007, cioè sono tutte riviste che girano tutto il mondo e sono pubblicate sono cose che ci si deve fidare, purtroppo. Malattie neurodegenerative, qua un altro articolo che mette in evidenza invece le malattie neurodegenerative in generale, quindi non solo Parkinson, ma anche Alzheimer ed altre malattie. Ecco, anche queste hanno un'associazione positiva. un altro lavoro, qua vediamo un po' nella clinica, diciamo anche e nei meccanismi, la rassegna dei lavori, diciamo, è questa qua, che ho tirato fuori. Qua voglio entrare un pochettino appena nel discorso dei meccanismi di azione di queste sostanze. Si è visto, in questo lavoro, questi medici qua hanno seguito per 9 anni un gruppo di agricoltori esposti a pesticidi e hanno capito qual è il meccanismo per cui c'è una trasformazione. Il meccanismo si chiama così nei linfociti, che sono poi le cellule dei globuli bianchi, cioè si comincia a vedere una traslocazione 14-18, vuol dire che una parte del linfocita viene, c'è uno spostamento, è una lesione che può non significare niente, ma che è presente in tutti i casi che poi evolvono a linfoma. Ecco qua, questo è un'altra, anche questo conferma, è sempre lo stesso articolo, insomma, che vedono che nel sangue c'è un inizio di trasformazione della molecola 14-18 dei linfociti. Questo è lo stesso meccanismo che questo lavoro, invece, è un lavoro molto più conosciuto dai medici, epidemiologi, perché è il meccanismo di azione della diossina. La diossina è stata il modello delle sostanze cancerogene, purtroppo in Italia è stata studiata molto questo studio, sono tutti ricercatori questi famosi, diciamo, perché tutti i lavori, è diventata purtroppo la diossina, e a Seveso ne hanno fatto le spese, il modello di carcinogenesi, se vogliamo. E si è visto che anche lì succede una traslocazione 14-18 nei linfociti. Ci sono dei cloni di linfociti che hanno questo difetto, che probabilmente serve per controllare dei meccanismi che magari dopo vediamo se riesco a spiegarmi meglio. Comunque, con questo dato, mettendo insieme il meccanismo di azione conosciuto, dimostrato, della diossina e quello di alcuni pesticidi, si può capire, si può dedurre che è praticamente lo stesso meccanismo di azione. Infatti, non è che ogni molecola abbia un suo meccanismo di azione, vediamo un po' più avanti. Ecco, questo è voglio cercare di spiegare, ma di spiegare forse non è una parola giusta, ma di capire, di far vedere come possono succedere, come può avvenire, no? Allora, vediamo che da una parte ci sono tutte le sostanze che vengono chiamate pesticidi, metalli pesanti, prodotti farmaceutici, PCB, la diossina, eccetera, questi entrano nella cellula. Alterano la trasmissione dei dati dal DNA agli RNA. Gli RNA sono gli acidi nucleici che prendono l'informazione dal codice genetico e costruiscono le proteine che servono per tutte le funzioni del corpo. Se qualcosa altera questo meccanismo, e loro lo possono fare perché sono sostanze piccolissime e interferenti endocrini, vediamo poi qualche cosa di o meglio, insomma, se producono delle proteine che non sono perfette, c'è spazio per qualsiasi cosa, c'è spazio perché possano svilupparsi cose insignificanti, ma anche uno su tanti che possa essere la cellula che inizia, che poi diventerà un tumore. E da questo derivano tutte, non solo i tumori, anche infertilità, anche le malattie respiratorie, le malattie immunitarie, le malattie neurodegenerative, le abbiamo già viste, e anche diabete e obesità possono, certamente ci vuole cioè si mangia troppo, certamente quando si succede diabete o obesità, però ci sono alterazioni anche a livello dell'RNA. Questo dice in questa tabella l'acetilazione e i vari punti dove gli istoli possono essere alterati per questi motivi. Tumori del fegato, del cervello, delle cellule mammarie, del fegato ancora, degli linfoblasti e così via. Un altro articolo che ho trovato è perché, essendo, poi vedremo meglio, ma agiscono molto sul sistema riproduttivo, è un bersaglio, da una parte è un sistema in cui le cellule si sviluppano molto velocemente e dall'altra parte quindi è più esposto a tutte queste cose qua e agiscono molto lì, insomma, perché mimano l'effetto degli ormoni. E qua si vede che c'è un'associazione positiva, anche l'endometriosi può avere un'associazione positiva con l'esposizione a organoclorina, che è uno dei tanti, ma non pensiamo adesso, la dimostrazione è stata con l'organoclorina, ma non dobbiamo pensare bene all'organoclorina quando non la usiamo, perché i meccanismi sono molto simili, le sostanze si comportano in maniera molto simile. Una bella notizia è una notizia significativa soprattutto, è che in Svezia hanno ascoltato qualcuno che è questo ricercatore Hardell, un importante ricercatore, e hanno dato atto delle sue ricerche e hanno vietato l'uso di molti dei pesticidi. È diminuito di, adesso non so bene, ma è diminuito del 70% e si sta diminuendo, i linfomi stanno, mentre in Italia stanno salendo e in tanti altri paesi stanno salendo, in Svezia stanno diminuendo. Bisogna rendersi conto che questo è il dato epidemiologico più importante penso di tutti, sia questo qua, perché c'è la controprova. E adesso forse qua diventa una cosa noiosa, ma tutti i metalli pesanti, diossine e pesticidi si bioaccumulano nei tessuti, stanno bene nella sostanza grassa, quindi si accumulano molto facilmente nel cervello, nei nervi, nel midollo osseo, che guarda caso sono anche i tessuti sono più soggetti al tumore. E non vanno più via, perché sono liposolubili, stanno bene lì, ci vuole un'altra sostanza liposolubile per... Quindi si bioaccumulano, nella catena alimentare, non so se ce l'ho qua, una tabella, che è lo stesso, ma nella catena alimentare, se partiamo dall'acqua, dal plancton, dal pesce piccolo, al pesce grosso, all'oca che mangia, eccetera, si accumulano sempre di più. E qua vediamo come in questo grafico, non so se si veda, ma aumenta sempre di più, la carne è l'ultima nella catena alimentare, dove la concentrazione di tutte queste sostanze tossiche aumenta sempre di più, perché non vanno più via, quella è la cosa. E si accumulano soprattutto, allora abbiamo visto, soprattutto nelle cellule riproduttive, nel midollo osseo, e quando una donna è incinta raggiungono facilmente il feto, ovviamente attraverso il sangue, e i danni che possono essere dipendono dallo stadio, ovviamente, ma se colpisce nello stadio, devo far veloce. Vabbè. Allora voglio... quanto tempo c'è ancora?
No, sono altri 10 minuti.
Ah, vabbè, sì, vabbè, anche meno. Allora, una cosa bisogna dire anche sugli studi che facciamo, sugli studi che la scienza approccia per capire questi fenomeni dell'inquinamento. È una cosa, per esempio qua, confrontare, quello che voglio dire è che confrontare uno studio, per esempio questo, si è misurata la quantità di malattie che ci sono all'interno di 3,5 km da una sostanza, da una fonte di inquinamento, con quelle che abitano a 10 km. sapendo in quale mondo viviamo, in quale razza di concentrazione viviamo, c'è da dare poco credito purtroppo a questi studi epidemiologici, sono più perché gli studi epidemiologici ci dicono quello che 20 anni fa è cominciato e non ci dicono quello che succederà fra 20 anni. Ecco. Gli interferenti endocrini sono tutti questi qua, i pesticidi, noi prendiamo i pesticidi ma sono anche i PCB, i metalli pesanti, eccetera. La loro azione, sono velocissimo, la loro azione è, si esplica perché mimano l'effetto e qua l'effetto degli ormoni. E qua vediamo tutte le malattie che possono riguardare il sistema riproduttivo, ma anche le malattie autoimmuni, i tumori, le disfunzioni ormonali della tiroide e il diabete sono bersagli. E altra cosa, un altro concetto importante è che non è solo la dose che fa il veleno, ma è anche il momento in cui si è esposti ai veleni. Il feto, il bambino piccolo, la donna incinta, la donna callata, è moltiplicata. Non so se sapete, ma se c'era nel 2003, c'era un'aspettativa di vita sana, non un'aspettativa di vita in generale, ma di vita sana, era di 74 anni. Adesso le statistiche dicono che è di 63 anni. Non è poco, però. Ecco, dice, i limiti di legge sono calcolati per gli adulti. Dicevo prima la quantità è il momento che fa la dose, sono calcolati per gli adulti, mentre i bambini non hanno le difese degli adulti. E sta succedendo in tutto il mondo, pandemia silenziosa viene chiamata, che tante disturbi come autismo, sindrome di deficit dell'attenzione e ritardo mentale sono presenti purtroppo 10-15% dei bambini, così dicono. E qua si vede, se volessimo guardare i dati, che i pesticidi hanno un ruolo importante perché c'è una relazione tra la loro presenza e questi deficit di attenzione. Epigenetica è una cosa molto bella che io ho preparato qua delle diapositive, ma è impossibile da... è una cosa anche importante. Epigenetica vuol dire quel concetto che cercavo di dire prima, di tutto quello che difende l'integrità della catena del DNA, del patrimonio genetico, di quello che abbiamo ereditato e che dobbiamo trasmettere. Quello resta... è difficile che venga alterato, resta sempre profondo, però l'alterazione dell'ambiente intorno produce l'alterazione delle proteine. Se il meccanismo è un po' questo, se prendiamo l'arsenico e lo diamo a qualche persona, o muore oppure in breve tempo, oppure in dosi piccole fa qualche altra malattia, intossicazione di altro tipo, ma a dosi infinitesime non c'è neanche la reazione del sistema immunitario, non c'è neanche la reazione dei fagociti e può penetrare e alterare l'epigenetica della situazione. In questa diapositiva si vede che un po', no, le sostanze entrano dalla membrana e non vengono neanche avvertite e possono alterare proprio le trasmissioni e il nucleo. La catena epigenetica, diciamo, non è un problema solo dei pediatri, è un problema che riguarda tutti. Le sostanze che possono dare queste alterazioni sono sempre i metalli pesanti e tutte queste possono dare. Questa però ve la volevo far vedere perché è stato visto con uno di questi pesticidi, la vinclozina che non si usa più, ma che questo non vuol dire molto, che il concetto è questo, se una madre è intossicata da una sostanza, la trasmette direttamente al feto, al bambino, però anche le cellule germinali del bambino ricevono questo imprinting e nei topi si è visto che per quattro generazioni l'intossicazione di una femmina dà per quattro generazioni alterazioni dello sperma, della quantità dello sperma. Ecco qua, nei topi. Ci vogliono cinque generazioni pulite perché ritornino a essere normali. E quindi il problema più grosso è il problema più grosso che non viene messo mai in risalto con gli studi di epidemiologia è la possibile trasmissione transgenerazionale dei danni. E uno il presidente del comitato scientifico di ISDE, Ernesto Burgio, se non riusciamo anche coloro i quali che vogliono cercare di cambiare la cosa devono pensare al futuro, devono pensare alle generazioni future e quindi a questi meccanismi, non tanto quelli dimostrati dagli studi epidemiologici. Il glifosato è prodotto dalla Monsanto, che è proprio, l'ho vista proprio bene questa. E il suo, diciamo, cavallo di battaglia, la pubblicità che faceva la Monsanto, diceva che per i topi il glifosato è meno tossico del sale da cucina. Questo era proprio scritto sul libro, eccetera, eccetera. Si è visto che, perché agisce distruggendo la glicine, deriva dalla un diserbante che deriva dalla glicina e distrugge l'enzima che produce la clorofilla. E quindi c'è necrosi, morte della catena cellulare. Vi dico solo due o tre cose. E ancora, nelle acque bretoni solo ben il 95% nell'88 era con il glifosato, se ne è usato ancora di più che nel Lombardia. E io sentivo dire che il glifosato è ancora sempre, penso bene, dopo una settimana non c'è di più. Mentre si degrada solo del 2% ogni anno, quindi se viene dato fuori due volte all'anno, si raddoppia continuamente la dose. Nel giro di 4 anni, nel giro di 5 anni ce n'è una quantità 4 volte più grande. È una sostanza di cui negli Stati Uniti non sono riusciti a dimostrarlo, mentre in Francia, l'università in Canada, in Francia l'avevano già sospettato come sviluppare Hodgkin. Anche negli Stati Uniti hanno messo un legame tra glifosato e mieloma, però non era entrato nel lavoro principale. E il suo derivato, che è ancora attivo altrettanto che il prodotto principale, ha una vita media molto elevata, abbiamo visto tutti e due hanno una vita media molto elevata. Però è stato probabilmente da Monsanto chissà che cosa ha mosso perché non fosse tirato via negli Stati Uniti, tirato via dal commercio negli Stati Uniti, perché è legato con le OGM, perché è la sostanza con cui è il diserbante con cui vengono irrorati i campi dove si coltiva il mais OGM. Purtroppo il mais OGM assorbe anche il glifosato, quindi diventa poi tutti i cibi che derivano da questo, oltre ad avere delle proteine non conosciute, ma contengono anche questa sostanza. Ed era un interesse, diciamo, strategico della Monsanto usare gli OGM perché vendono le sementi e usare contemporaneamente il glifosato. È, diciamo, penso io che sia una delle più grandi nemiche dell'agricoltura e della salute. Sì. Solo una cosa, un ultimo, ci sono altre cose, ma l'ultimo lavoro che è stato pubblicato 15 giorni fa da Seralini, e c'è anche una dottoressa di Verona, che lavora in neurologia di Verona, che ha contribuito, e hanno stabilito che 200 su 200 topi che hanno 100 da una parte e 100 dall'altra con OGM e senza OGM, senza glifosato e con glifosato, insomma una condizione normale, non normale, muoiono 2-3 volte più veloci in quelli nutriti con OGM, con Roundup. C'è una insufficienza renale, ci sono tumori della mammella, molto più grandi, molto più prima e più grandi degli altri, tumori della ghiandola ipofisi, insufficienza renale e insufficienza epatica. Questi sono alcuni dei risultati che sono stati emessi da questo studio di Serafini. Questo è un discorso che forse esula, perché dico solo che se ne può parlare, ma è assolutamente, anche dal punto di vista agronomico, usare il diserbante è un suicidio. Fa morire tutte le sostanze, tutte le cellule, tutti gli organismi che aiutano a produrre l'humus. In 2 anni non c'è più un grammo di humus. Allora, per finire, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, i medici per primi, i politici, i consorti di tutela, questi li metto così, i cittadini in prima persona, e qua bisogna contarci, ma soprattutto io conto anche sulla capacità di cogliere il senso del futuro che i contadini dovrebbero avere. Grazie tante.
Try and then
Anna Wings, Hit the Shed, con The Bird of Youth, Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti, che questa settimana si occupa di agricoltura, in particolare della questione pesticidi, con la registrazione dell'incontro svoltosi a Conegliano. Abbiamo sentito Giovanni Beghini di Medici per l'Ambiente e ora l'intervento di un noto esponente del WWF Veneto, Gianluigi Salvador, esperto della questione pesticidi. Ecco ciò che ha spiegato quella sera a Conegliano.
Ecco, io comincio dicendo, intanto ringrazio gli organizzatori di questa serata che hanno permesso anche al WWF di portare le idee, le strategie, le proposte, perché ormai noi come cittadini, perché in questo tavolo siamo tutti volontari senza conflitti di interesse, anzi ce l'abbiamo i conflitti di interesse, belli grossi, e sono la protezione della salute e della biodiversità, questi due valori che vogliamo assolutamente cercare di conservare, e quindi siamo pieni di conflitti di interesse, ma di tutt'altro campo rispetto a quelli economici che invece vengono continuamente anteposti a quelli che a quei due valori che vorremmo portare avanti noi. Io messo di fianco il volantino workshop perché io penso che queste serate debbano lasciare il segno, debbano essere un discorso di interattività, di proposta che serve ai cittadini, perché noi siamo cittadini, serve per capitalizzare informazione, perché noi, come ha detto anche il presidente dei Medici di Savona, non solo dobbiamo informare, ma esigere da parte di chi ci amministra, perché i nostri referenti sono i politici, non sono le USL, il Consorzio del Prosecco, sono organismi collaterali, sono strumenti, sono mezzi di lavoro, ma la nostra controparte sono gli istituzionali, sono i politici, che noi deleghiamo in base all'articolo 32 della Costituzione a gestire la nostra salute. Quindi siamo molto preoccupati della situazione e quindi questo è un workshop, nel senso che vogliamo che nascano in questa interattività, in questa comunicazione e desideri di cambiamento, perché è chiaro che se continuiamo altri 10 anni sulla linea del passato, nessuno di noi è in grado di prevedere cosa succederà e quindi bisogna ricostruire una visione che permetta di vivere, di dare vivibilità al territorio. Perché un territorio è autosostenibile quando è capace di riprodurre la vita, non quando la uccide. Questo è importantissimo. Il dottor Beghini ha parlato di cicli chiusi, non di cicli aperti. Ha parlato di tentativo di riprodurre un ciclo che per millenni è stato portato avanti soprattutto dall'energia muscolare, che non viene mai messa, che è la vera rinnovabile tra l'altro, e che non viene mai messa nella lista delle energie rinnovabili, se voi notate, è la grande assente, eppure è l'energia che assieme alle biomasse ha tenuto in piedi tutte le civiltà del passato. E noi adesso dobbiamo fare i conti con questo. Dobbiamo fare i conti con questo, perché sta esaurendo l'energia fossile. Quindi, dedico questo mio intervento, se vogliamo, ad Andrea Zanzotto, perché in questi giorni c'è l'anniversario della sua morte ed è stato un grande cantore e difensore del paesaggio, inteso nel senso vero del termine, non un discorso antropocentrico di estetica, ma un discorso di funzionalità, di sensibilità, di biocentrismo, di capacità appunto di riprodurre la vita. E questo è stato un nostro grande amico, perché è anche uno dei membri fondatori dell'associazione WWF Alta Marca. La missione del WWF è chiaramente coerente con tutti questi discorsi, perché noi vogliamo costruire un futuro per vivere in armonia con la natura. E questa è una grossa impresa. Vedete che gli anni passati, il 2010, è stato dedicato alla biodiversità, il 2011 alle foreste, il 2012 all'energia, perché ormai dobbiamo fare i conti con un'energia fossile che andrà in declino, e quindi dobbiamo cominciare a ripensare a un nuovo modo di vivere. Ho distribuito dei libretti, per esempio questa è la casa che sorride l'ambiente, è la mia casa che io già 15 anni fa ho costruito con un approccio sistemico che non guardi solo la bioarchitettura, cioè non guardi solo l'abitarsi ma il viverci, quindi le siepi, il prato, l'orto, è inteso in un senso sistemico, perché ognuno di noi dentro la propria azione dissipatrice, perché siamo macchine termodinamiche che consumano energia tutti i giorni, a partire dalle, non solo quelle elettriche ma anche dal cibo pregiato, che è una forma di energia che dobbiamo reperire altrimenti la nostra macchina si ferma, ecco, in questo senso, quindi questo sistema deve essere armonico, quindi tanti sistemi armonici formano un ecosistema che permette appunto di sopravvivere. Abbiamo distribuito, perché la Tamarca che l'ha prodotto in 40.000 copie, questo manuale per difendersi dai pesticidi che ormai è conosciuto un po' in tutta Italia, se vogliamo, ed è sponsorizzato, vedete, dall'ISDE, dal MDF, dal WWF, dalla Democrazia e da queste associazioni che si interessano. Ho distribuito anche questo invito a un convegno in Franciacorta fatto da medici e da esperti su queste tematiche di transizione, qualcuno la chiama la grande emergenza, perché viste le criticità, penso che dobbiamo proprio parlare di emergenza più che di transizione, un convegno che tratta appunto queste tematiche per cercare di andare verso un ciclo chiuso invece che mantenere questo ciclo chiuso dell'industrializzazione delle coltivazioni come adesso, che prende energie fossili dall'estero, sapete che l'Italia importa l'86% della sua energia che consuma, e poi butta nei pozzi, butta nei fiumi gli inquinanti nell'aria e nel cibo quello che produce invece di produrlo in modo sano. Bene, importante di questo convegno in Franciacorta, quindi è tutta quella zona sopra Brescia, questi tre o quattro punti che hanno messo d'accordo ben 25 associazioni, ed è una cosa che faremo, tenteremo di fare anche noi qui nella zona, su quattro punti ben precisi, e qui ci sarà lotta dura, penso io, divieto di utilizzo di pesticidi molto tossici, va bene, e tossici nella zona. C'è già un comune nel Trentino che ha deliberato questo, la Coldiretti è ricorsa e ha perso, e il TAR ha dato ragione al sindaco, perché il sindaco è quello che deve tutelare la salute del proprio comune e quindi ha un potere di ordinanza fortissimo. Loro non lo ammettono perché hanno paura dei contrasti, ma hanno un potere di ordinanza e che devono avere forza, nervo, insomma, per fare queste robe qua, e anche giustificazioni e anche cultura, non solo passione, e anche lungimiranza, come dice Max Weber. Allora, eliminazione dei pesticidi tossico-nocivi, abolizione di ogni tipo di diserbante, ogni tipo, perché c'è il glifosato, ma c'è il glifosinato ammonio, c'è il clorato di sodio, c'è un sacco di altri tipi di diserbanti che percolano. Poi vi dirò e vi mostrerò i diagrammi che trovano l'MPA, l'AMPA, che è il metabolita del glifosato, è il prodotto più trovato dall'ARPA, dall'ISPRA, nelle falde medie, e sotto trova i glifosati addirittura, quindi da una parte degrada e dall'altra parte si mantiene, non è vero che sparisce, butta oggi, butta domani, se lo accumulo continuo, quindi se lo annusiamo, i cani se lo sniffano lungo le strade quando i nostri sindaci intelligenti buttano il diserbante, poi i veterinari dicono non portate i cani a passeggiare lungo le strade che viene il cancro alle gambe, alle zampe, teneteli a casa, poi dov'è che si va a camminare ormai? Questo è il grosso problema. Poi irrorazione di vigneti posti a meno di 50 metri, non si irrora se non a distanze molto molto lontane da dove circolano i gruppi, gruppi vulnerabili. Qui c'è nella direttiva un chiaro richiamo alla protezione delle persone, non ai siti sensibili. I gruppi vulnerabili sono gruppi di persone che sono autorizzate in base alla libertà di circolazione di muoversi dove vogliono, nei luoghi pubblici e privati, e questi devono essere tutelati, sono donne incinte, vecchi, bambini, gente che cammina, e bisogna rovesciare la filosofia della gestione dell'inquinante. Dai siti, dalla protezione di siti, si deve cominciare a pensare alla protezione delle persone che si muovono. E qui diventa molto complicato, infatti, né il regolamento di polizia rurale, che qui con grandi lotte abbiamo cercato di modificare e di migliorare, né le linee guida della regione, che sono uscite da poco, parlano di gruppi vulnerabili, ma parlano solo di siti sensibili. A noi non va bene questa storia, perché la salute è delle persone, non è dei fabbricati o delle biciclette o delle automobili. Cioè bisogna cominciare a cambiare l'ottica della gestione della salute. L'ultimo punto è la manutenzione e il rispetto delle rive. Qui noi stiamo lottando a morte perché i vigneti sono piantati sul bordo di tutti i fiumi. Se andate sul Soligo, se andate sul Gerda o su vari altri fiumi, i vigneti sono piantati sul bordo, tant'è vero che quando diservano poi crolla giù anche tutta la riva, quindi non solo inquinano quando trattano, ma c'è anche tutto l'inquinamento da diserbante che va sui fiumi. C'è tutta una gestione da parlare poi di tutto il resto, ma adesso per rifarmi a questo documento che noi adotteremo e cercheremo di far sottoscrivere a organizzazioni, a partiti, perché sono anche loro, sono i nostri dipendenti, come dice Beppe Grillo, va bene, siamo le nostre tasse che li pagano, non cadono dal cielo i soldi, e quindi qui ci sono 25 sottoscrittori che vogliono imporre un regolamento di polizia rurale di questo tipo sul facsimile del comune di Malosco Trentino. Quindi l'ho distribuito, leggetelo, e penso che sia una cosa interessante. Qual è sostanzialmente lo schema che noi proponiamo, che abbiamo allegato anche alle osservazioni che abbiamo fatto alla regione quando ha emesso le linee guida sull'utilizzo dei pesticidi? È che noi vogliamo passare dal livello di tossicità, vedete, dei pesticidi tossici, più molto tossici, tossici e nocivi, che hanno bisogno del patentino. Immaginate di cosa serve un patentino quando vedete in mano una persona che magari è stata impaurita, che se non ne butta le viti non vanno avanti, non vivono, ne butta il doppio di solito, va bene? Di solito butta il doppio, va bene? Ecco, e pesticidi tossici che hanno bisogno di tutelare i centri abitati, abitazioni isolate, le scuole, le proprietà private, le coltivazioni biologiche. Io ho un amico che ha un terreno biologico e circondato, per esempio, da altri vigneti, e lui non può certificarsi perché li trovano il pesticida dentro nel vigneto e deve venderlo nelle cantine tradizionali. Proprio fisicamente non lo può fare, perché dovrebbe tenere una distanza di 20-30 metri e lui ha questo ettaro di terreno dove deve produrre. Strade turistiche, agriturismi, piste ciclabili. Pensate che la provincia di Treviso, assieme al comune di Vidor, ha vietato il percorso, un percorso di 8 km sulle colline per 5 mesi all'anno, contando di tabellone. Io adesso andrò a braccio, ma queste sarebbero tutte slide che dovrei mostrare, perché ormai poi eventualmente interessano anche le domande. E quindi su questa linea noi chiediamo che tutte le colline del Prosecco e tutto il territorio della piana venga, durante i trattamenti, venga chiuso alla circolazione. Sì, sì, perché le derive vanno a centinaia di metri. Vanno a centinaia, come detto il professor Balduini. A 30 cm di trattamento, quando si tratta il mais, la deriva, quella fine, arriva a 300 metri. E qui si comincia a discutere, e i gruppi sensibili? Cosa vuol dire sito sensibile in questo caso? Niente non vuol dire. Quindi vogliamo che anche, e avremmo voluto che nel regolamento di polizia rurale si fosse obbligatorio mettere i cartelli. Avete mai visto un bel cartello messo fuori con su simbolo di tossicità, per esempio, un bel teschio, cioè quegli stessi simboli che ufficialmente vengono utilizzati, il teschio, la croce, eccetera. La definizione dei tempi di decadimento, vi deve scrivere che questo decade dopo 20 giorni, perché lo sapete che per certi, quasi tutti i pesticidi è vietato al contadino entrare nelle 48 ore successive. Ci sono addirittura dei pesticidi che hanno tempi di decadimento di 20 giorni per i meleti. 20 giorni. Tipo di pesticida irrorato, quindi, e data di trattamento. Voi pensatevi un agriturismo in mezzo a queste situazioni. Noi abbiamo situazioni di persone che per 3-4 mesi se ne vanno in montagna, vanno via dalla casa, da altre persone che sono anche qui dentro, non le voglio citare, hanno messo come un rifugio atomico, hanno messo il filtraggio dell'aria per la casa, perché hanno bambini e vogliono respirare un'aria decente. E questa è la situazione che sta venendo avanti anche nel vostro territorio, che ormai è saturo dei suoi 16.500 ettari che gli avevano dato come DOC, attenzione, come DOC, dentro le cinque province venete. E dopo vediamo un po' meglio questo, come è stata creata la DOC e la DOC-G, perché anche qui c'è stato tutto un equilibrio di interessi incrociati. Noi vogliamo andare ai livelli di tossicità, come è successo in Trentino, come ci sono nei biodistretti della Toscana, che utilizzino solo pesticidi classificati irritanti o non classificati, tipo rame, tipo tanti altri, che sono riportati nel regolamento dell'agricoltura biologica europeo. E quindi non occorre il patentino. Se non occorre il patentino, vuol dire che c'è un indicatore. Questo è un po' il discorso della strategia che vogliamo. Ma ecco, noi vogliamo che nei tabelloni obbligatori, per fortuna il regolamento regionale, che sono linee guida per produrre regolamenti comunali della Regione Veneto, che è appena stato emesso un mese fa circa, ha recepito qualche nostra piccola osservazione, non tanto. Una di queste è proprio quella dell'obbligatorietà di mettere la tabella quando si irrora. E a questo punto il cittadino ha il diritto di andare dal sindaco e dire: sindaco, guarda che lì non hanno messo la tabella, però non hanno detto cosa mettere nella tabella. Potrebbe esserci scritto anche auguri a chi passa, non so, buon viaggio o buona fine o non so cosa. Noi avremmo voluto che invece avessero scritto esattamente quello che doveva scriversi. A questo punto c'è chiarezza, c'è riduzione dei conflitti, che saranno, tant'è vero che i sindaci non riescono a gestire nella DOC-G questo regolamento di polizia rurale, perché ci sono conflitti dovuti alle ambiguità. Quindi se manca chiarezza nascono conflitti. No, i vigili sono in vacanza, sono il sabato e la domenica sono i momenti migliori in cui si brucia tanto e si tratta tanto e male, ma la salute non è che guarda il sabato e la domenica, e neanche gli interferenti endocrini che agiscono, come ha detto il dottor Beghini, dopo 5, 10, 15 o 20 anni lavorando nell'interferenza cellulare, perché noi stiamo subendo ancora il manco del biopenso che hanno buttato via con l'elicottero, per esempio, fino al 2007. Il manco, se sapete, che è in quella tabella del Kenny che è stata mostrata e che è un interferente endocrino. E quindi dicono: siamo respirati, ma lavora, è dentro e non si sa quando agisce. Ed è una giustificazione facile per le cause farmaceutiche dire: ma non sei mica morto dopo il trattamento, ma magari con una certa probabilità, non io ma quello di fianco, prima o dopo gli capita questo discorso. Avete visto la Svezia, che l'aspettativa sana di vita, invece di calare, come succede in Italia, dei dati di Interstat, non ci arrivo ma lo dico, quindi a questo punto, a mostrarlo, dal 2003, sia per i maschi che per le femmine, cioè noi viviamo di più. Ma dal 2003 è calata drasticamente sia per i maschi che per le femmine e attualmente siamo sotto la media europea. sapete, ma non siamo solo sotto la media europea, solo per gli imbrogli, come li chiamano, le tangenti o quelle cose lì, no? Siamo al 60° posto assieme al Ghana, siamo sotto la media europea anche per queste cose qua, anche per la salute ambientale, perché è tutta fuori controllo. Oggi dall'ILVA è uscito un rapporto ufficiale spaventoso sulla crescita dei tumori e noi pensiamo di fare anche ricorso al pretore torinese, quello che ha lavorato proprio sui pesticidi, appunto creando un parallelo fra i problemi dell'ILVA e i problemi dei pesticidi. Lo vogliamo far nascere questo problema. E le stesse parole identiche le copieremo e invece di scrivere carbone o acciaio scriveremo pesticidi. Sono identiche, sono identiche. Mancanza di prevenzione, mancanza di controlli, epidemiologia fuori controllo, è tutta una serie di cose. Ecco, io adesso vorrei mostrare un video che è stato presentato all'UNESCO, è la sintesi di un video che è stato presentato all'UNESCO, di un film che tratta appunto di pesticidi, perché in Francia c'è una lotta accanita dei contadini, hanno riconosciuto diverse malattie professionali come quella del Parkinson, eccetera, derivate apposta dai pesticidi. Come l'altro giorno avete sentito che anche in Italia finalmente hanno riconosciuto una malattia professionale dovuta all'irraggiamento dei cellulari, va bene, in Francia in America è stata riconosciuta da molto tempo, ma noi arriviamo sempre perché abbiamo un controllo della sanità che è chiaramente derivato dal controllo istituzionale, arriviamo sempre in ritardo, tante migliaia di studi. Ecco, magari rinforzo le parole perché non si sente molto l'audio. Ecco, c'è il dottore Meyer, che dice: se pensate ai membri della vostra famiglia e ai vostri amici, quanti di loro sono stati direttamente o indirettamente colpiti da un cancro, alzate la mano. E lì, come vedete, c'è, io non lo faccio questa prova, l'ho fatta qualche altra volta nelle assemblee, è molto, turba molto, ecco, non la voglio fare. Casi di diabete, e ce ne sarebbero tanti, parenti o amici con infertilità, vorrei che quelli che hanno alzato la mano almeno una volta l'alzassero tutti insieme. Ecco, guardatevi intorno e vedrete che una percentuale importante degli abitanti del nostro pianeta è colpita da una malattia che la scienza ritiene legata a fattori ambientali. Io dico per il 70%. Questa nuova generazione di bambini è la prima della storia moderna ad avere uno stato di salute peggiore rispetto ai propri genitori. Questo non è accettabile. L'anno scorso un consulente agricolo mi disse, questa è una mamma che parla, tu sei una donna agricoltore, stai attenta con i trattamenti. Così io gli dissi che ne ero consapevole, perché mio figlio ha avuto una leucemia, così l'ho saputo. Purtroppo l'ospedale di Latimonna e altri ospedali sono pieni di bambini con le malattie di mio figlio. Non tutti ce la fanno. Ho fatto l'infermiera per 23 anni e penso che non abbiamo mai visto così tanti ragazzi morire di cancro, bambini con cancri da tutte le parti. L'infanzia stessa è in pericolo. Il problema oggi non è quello dell'evidenza, l'evidenza c'è. Il problema non è più questo, ma manca la volontà politica. È di questo che c'è bisogno. Ecco, questo è il messaggio che questo film dà anche questa sera e che noi vogliamo dare. È chiaro che questi regolamenti che sono venuti fuori nel 2009, prima con un protocollo dei 15 comuni della DOC G Prosecco, fatto malissimo, fatto da una commissione piena di conflitti di interesse, perché c'erano dentro quelli che rappresentanti che vendevano i pesticidi, c'era dentro il consorzio di tutela del prosecco, eccetera. Noi abbiamo chiesto di entrare, chiaramente non ci hanno voluto, in fase di progettazione, non in fase di osservazione. Le osservazioni le abbiamo fatte, Sapete che le osservazioni lasciano il tempo che trovano, perché non ne hanno presa una ed è uscito pari pari come è stata sviluppata la bozza, perché volevano fare una bozza che non fosse a favore dei cittadini del cambiamento, ma che mantenesse lo status quo. Questo è venuto fuori in seguito alle nostre lotte, perché i sindaci cominciavano ad avere dei problemi anche dal punto di vista del consenso. Per fortuna c'è almeno l'80% della gente che ci dà ragione, e quindi si può arrivare anche al 90% se si discute assieme. Va bene? Quindi questa è una grossa forza che ci sta facendo andare avanti, perché guardate che gli agricoltori e i viticoltori sono il 2, 3, 4% della popolazione. Quindi se i nostri istituzionali fossero coscienti del concetto di interessi di maggioranza e collettivi, dovrebbero muoversi un pochettino di più ed essere un po' più attivi. Bene, dicevo che è stato fatto questo regolamento di polizia rurale, fatto male, è ingestibile, adesso dovrebbero rimodificarlo. Noi abbiamo raccolto 3.500 firme a Cison di Valmarino per entrare nel gruppo di miglioramento, vogliamo entrarci fisicamente e fare le proposte serie nell'interesse collettivo, e ancora non ci hanno risposto. Firme che porteremo a Bruxelles molto probabilmente, facendo una petizione europea, va bene? E poi la regione chiaramente ha visto che la Valpolicella comincia a muoversi, la Franciacorta comincia a muoversi, in Friuli questa sera abbiamo rappresentanti, c'è un agronomo del WWF friulano che vuole diciamo associarsi a questo discorso serio, va bene? Allora anche la regione Veneto ha emesso due documenti, chi ne vuole copia li può, io li mando magari agli organizzatori e loro poi li possono anche distribuire, con delle linee guida per l'utilizzo dei pesticidi e uno schema di definizione del regolamento di polizia rurale, perché ormai il discorso è molto grosso, è molto grosso. Noi abbiamo moltissima gente dalla nostra parte, c'è il comune di Sernaia, c'è il Movimento 5 Stelle, se vogliamo, che ha sempre collaborato con noi con tutte le assemblee precedenti che abbiamo fatto, c'è l'ISDE che è il nostro supporto, se vogliamo, tecnico, medico, ecco, e abbiamo, basta, qualche associazione c'è, adesso il comitato Colli Puri di Colabrigo, che è nato appunto su questo problema anche lì di case circondate dai trattamenti, ma il problema è che è difficile risolverlo se non c'è una istituzione che comincia a fare le cose sul serio per un cambiamento organico, armonico. C'è un regolamento europeo per la transizione, è il regolamento dell'agricoltura biologica. Guardate che il mercato del biologico cresce del 20% all'anno, cioè noi abbiamo dei produttori, dei rivenditori di vino che producono biologico tranquillamente e sono contentissimi, anzi ci stanno aiutando, qualcuno è iscritto alla nostra associazione, eccetera. Quindi bisogna cominciare sempre nel nome della salute e della tutela della biodiversità. Bisogna avere sempre chiare queste idee. Quindi è un momento di crisi quello che ci sta aspettando. E guardate, per esempio, l'altro giorno sul Fatto c'era il presidente Carlo Petrini di Slow Food che ha detto: solo la zappa potrà salvare questo mondo. È vero questo, è vero, perché quando l'energia fossile comincerà a difettare, chiaramente bisognerà ricorrere al discorso della autoproduzione, quindi sia energetica che di cibo, eccetera. Quindi su questo non si piove, il discorso è molto lungo. Noi stiamo lottando molto anche sul discorso delle case e del paesaggio. Sul paesaggio tutti ne parlano tutto il giorno, c'è il Benetton lì al centro convegni, parlano tutto il giorno di paesaggio, perché si può dire tutto il contrario di tutto. Ma il concetto di paesaggio non deve essere un discorso estetico, deve essere un discorso antropocentrico, com'è la definizione che ha dato l'Europa, che è la parte del territorio come è percepita dalla popolazione. No, 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 questa è una definizione antropocentrica. Non è un discorso estetico il paesaggio è biodiversità, è capacità, come ho detto prima, di riprodurre la vita. Questo è il paesaggio. Deve essere verde, deve essere antropomorfo, se vogliamo, deve essere però deve avere un discorso completamente diverso. Quindi dall'antropocentrismo al biocentrismo è un po' come il messaggio fra agricoltura industriale e agricoltura, diciamo, sostenibile o organica, come la vogliamo chiamare. Noi non vogliamo questi paesaggi qua, guardate che paesaggi qua. Questi qua, Zanzotto, Andrea Zanzotto li chiamava i cimiterini. Ecco, non sono paesaggi questi, un po' per la conformazione obbligata artificiale delle file dei vigneti, e un po' perché poi diventano secchi d'estate, insomma, con tutti i pesticidi. Allora, un concetto base che voglio dare è anche questo. Esistono due processi di produzione. La qualità del prodotto è data dalla qualità del processo di produzione.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Abbiamo ascoltato la voce di Gianluigi Salvador, registrata a Conegliano in un convegno sul tema pesticidi in agricoltura, il tema al centro questa settimana di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, tema di cui si discute a Belluno per l'impianto di nuove coltivazioni. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, buona serata e appuntamento a martedì prossimo.